E allora buonasera, bentrovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Come ogni lunedì sera, questa è Entropia Massima. Puntata numero 9 di Entropia Massima di questa stagione. Oggi è la volta di estrattivismo dei dati, il ciclo tecnologico. Mancava da un po' nella nostra pianificazione. Questa è la seconda puntata del ciclo, ne abbiamo persa una nel mentre che insomma recupereremo. Insomma, la stagione è lunga, quindi non abbiamo certamente paura di sostituire questa puntata con le prossime. Ed eccoci qua quindi per questa puntata che arriva in un momento molto, molto particolare. E insomma, da due giorni è attivo l'AI Act, questa legge europea sull'intelligenza artificiale, che finalmente è stata partorita dopo lungo tempo. Insomma, già alcune analisi sono possibili e stasera naturalmente le faremo, ma noi in realtà siamo venuti qui a parlarvi sempre di intelligenza artificiale e questa volta con un tema un po' particolare, vero Stefano?
Sì, assolutamente. Buonasera a tutti. Anzitutto è tutto a posto con il microfono e con la sì. Tecnologia, noi parliamo di tecnologia.
Sembrerebbe di sì. Nelle mie cuffie c'è la tua voce.
Parliamo di tecnologia, diciamo, ad altissimo livello, e combattiamo con tecnologia a bassissimo livello. Sì, esatto. Anzitutto buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. L'idea di oggi è quella di ragionare un po' sull'impiego che le tecnologie di cui abbiamo parlato già in precedenti puntate hanno in contesti, ahimè, estremamente scomodi e deprecabili, i contesti bellici. E così l'idea sarà quella di raccontarvi, intanto nella prima parte, un interessante articolo uscito sul Guardian nel Regno Unito una decina di giorni fa. E ecco, partiremo dal racconto di ciò che il Guardian scrive per ulteriori approfondimenti relativi a come oggi modelli predittivi simili a quelli di cui abbiamo già parlato in precedenza, modelli che hanno la caratteristica che mi piace ricordare di essere modelli assolutamente probabilistici, quindi con tutto ciò che questo comporta in termini anche di rischi legati a previsioni previsioni che sono probabili ma non certe, quindi rischi che modelli di questo genere hanno in contesti così impattanti come quelli bellici. E quindi racconteremo un po' di cose su questo, per poi comunque gradualmente anche chiamare in gioco queste norme e questi approcci, diciamo, di regolamentazione, dei quali la legge che Davide citavi tu poco fa è l'ultima emersa. Insomma, capiremo anche in realtà perché ci sono già delle posizioni non completamente allineate su questa legge, no? Allora racconteremo un pochino quali possono essere delle motivazioni dietro queste posizioni un po' conflittuali.
Va bene, allora partiamo allora sicuramente con AI e guerra. Direi che il primo blocco cerchiamo di approfondire un po' questo argomento, e in particolare Palestina.
Esatto, allora noi nella scorsa puntata avevamo raccontato quali fossero, secondo alcuni autorevoli, in inglese si chiamano think tank, sono delle organizzazioni no profit con spesso diciamo persone di alto livello appartenenti all'Accademia, ma non soltanto. Avevamo fatto riferimento al Future of Life Institute, al Center for Data Innovation, all'Information Technology Innovation Foundation, insomma una serie di organizzazioni molto competenti, con persone molto competenti in ambito intelligenza artificiale, che avevano si erano presi la briga di definire appunto quali fossero le politiche da implementare per guidare sviluppi futuri di intelligenza artificiale sicura e sempre allineata a valori ed interessi umani. E avevamo parlato di questo perché queste politiche erano state anche, sono state anche l'oggetto di specifiche indicazioni destinate ai partecipanti al summit sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale che si è tenuto un mese fa nel Regno Unito. E quindi politiche che diciamo sono state proposte ai principali attori in quella sede, insieme ad altre importanti sollecitazioni, come ad esempio un intervento globale su tutti, in cui tutti i principali paesi diciamo collaborino insieme, mettendo da parte rivalità, tensioni su fronti diversi. E tra queste raccomandazioni, tra queste politiche, che non richiamiamo diciamo nella loro totalità, potete andare a riascoltare il podcast, l'ultimo che veniva citato, non per importanza, perché non è assolutamente l'ultimo per importanza, era la richiesta di una moratoria assoluta dei cosiddetti lethal autonomous weapons, che sarebbero le armi diciamo di distruzione autonoma, ok, armi che potremmo definire diciamo in maniera divulgativa armi intelligenti. E riguardo a questo punto, dunque, circa una decina di giorni fa è comparso un interessante articolo nel Regno Unito sul Guardian, intitolato fondamentalmente, lo traduco diciamo dall'inglese, si intitola Il Gospel, come Israele utilizza l'intelligenza artificiale per selezionare obiettivi da bombardare a Gaza. E il sottotitolo era preoccupazioni su fabbriche guidate dai dati che aumentano significativamente il numero degli obiettivi per bombardamenti nel territorio palestinese. Allora, mi sembra che ci sia...
Beh, insomma, già il nome ci consente...
Il nome è interessante, Gospel... Adesso vediamo che cos'è questo gospel. Gospel significa in inglese tante cose, no? Noi l'abbiamo. Peraltro, questo gospel, Davide, aiutami. Sì, era in pratica la versione.
In lingua ebraica
diciamo,
è Absora.
Absora, esatto, che dovrebbe significare Vangelo, ma gospel ha anche il significato del gospel che noi associamo, diciamo, ai canti, per esempio, degli afroamericani, diciamo, negli Stati Uniti, quindi associato a degli inni comunque di lode a Dio. Ma in realtà qui c'è poco da lodare, caro Davide, perché in realtà qual è l'argomento di questo articolo, no? E qui si parla dell'opportunità di dispiego di test e di affinamento di intelligenza, diciamo, di una piattaforma fondamentalmente basata sull'intelligenza artificiale per la creazione di obiettivi. Ok? E che cosa significa creazione di obiettivi? Una piattaforma sostanzialmente che aiuta a decidere, ok, quali sono gli obiettivi sul territorio, in questo caso di Gaza, che dovranno essere bombardati. La modalità con cui questo accade è una modalità profondamente diversa da quello che è accaduto fino ad oggi, da quello che accadeva fino ad oggi in un contesto di warfare, come si dice in inglese, quindi un contesto di conflitto, ok? Perché c'è una vera e propria catena di produzione, una vera e propria fabbrica, ok? Che a partire da, lo sappiamo ormai bene chi ha ascoltato queste trasmissioni, no? A partire da quello che è la materia prima preziosissima che tutto informa, i dati, riesce a costruire delle previsioni di ciò che abbia un senso. In questo caso un senso drammatico, perché è un senso, il senso diciamo della previsione è bombardare dei target sul territorio, bombardare degli obiettivi.
Quindi okay. Diciamo che nel mondo militare, diciamo, quando si conducono guerre si devono elencare una serie di obiettivi e poi questi obiettivi devono essere perseguiti, no? Quindi i militari sono chiamati a colpire questi obiettivi. Sostanzialmente ci stai raccontando che esistono dei sistemi che in maniera autonoma individuano questi obiettivi ad una velocità enorme, no? Perché rispetto a un essere umano non ce la fai a stare dietro. Invece diciamo la velocità con cui questi obiettivi viene individuata e subito poi irradiata, no? nei vari centri di comando è enormemente maggiore, per cui qual è il risultato?
Allora, esatto, quindi l'idea qual è? È che noi non abbiamo prove certe di questo, quindi quello che stiamo raccontando è ciò che è scritto nell'articolo del Guardian, che si è basato a sua volta su delle testimonianze pubblicate su due organi di informazione. Uno si chiama, detto in italiano, più 972 magazine, e l'altro è un organo di stampa che si chiama Local Cell in linguaggio ebraico.
Ecco, però diciamo comunque che l'indagine si è basata su interviste membri dell'intelligence israeliana e fonti palestinesi, quindi comunque è un'indagine importante, un'indagine enorme, soprattutto anche nella quantità di informazioni che è riuscita a restituire.
Certo, la cosa interessante è che si è basata anche su testimonianze, diciamo, di membri dell'intelligence israeliana attuali, quindi il fatto che il Guardian abbia voluto pubblicare questo, abbia voluto rilanciare, diciamo, questo è un elemento abbastanza interessante che conferisce una certa ufficialità a ciò che è stato fatto. Va bene, quindi quello che tu dicevi, che cos'è che accade? Che cos'è che hanno dichiarato queste fonti? Hanno dichiarato fondamentalmente che per le forze di difesa israeliane, ma questo immagino valga per ogni esercito moderno, un aspetto molto importante, come sempre, è quello dell'ottimizzazione. L'ottimizzazione di cosa? L'ottimizzazione di tutta la logistica che c'è dietro la decisione di bombardare bersagli. Ed in questo, diciamo, quello che diventa importantissimo è avere la capacità di scegliere un numero di bersagli sufficientemente grandi che giustifichino tutto quello che serve poi per bombardare, perché devono partire gli aerei, devono essere armati, devono viaggiare, scaricare, consumare energia. Quindi c'è tutta una catena importante che va ottimizzata, perché in ultima istanza questi sono costi. E attraverso quindi l'utilizzo di modelli predittivi che sono stati addestrati sulla base di una diversa tipologia di dati, sui quali magari torniamo tra breve, no? Che cosa si riesce a fare oggi? Si riesce a garantire esattamente questa ottimizzazione, no? Noi pensate un po' alla società moderna occidentale, quanto vive di ottimizzazione. Ecco, anche in questo caso l'ottimizzazione è la guida di tutto. Non fosse altro che in questo caso il tutto è qualcosa che impatta in maniera così drammatica, come stiamo vedendo, su vite umane di persone anche innocenti. E allora, quali sono dei numeri interessanti? Che attraverso l'utilizzo di queste piattaforme, di questi modelli, l'esercito israeliano è stato in grado di produrre fondamentalmente circa 100 obiettivi bombardabili al giorno, per cui ogni giorno vengono prodotti 100 obiettivi, una lista di 100 obiettivi che vengono consegnati ai bombardieri che partono e bombardano. E qual era l'elemento assolutamente il cambiamento di dimensione assolutamente drammatico che c'è stato? È che un ufficiale dell'esercito di difesa israeliano ha dichiarato che prima dell'impiego di strumenti tecnologici di questo genere venivano generati 50 obiettivi l'anno. Quindi siamo passati da 50 obiettivi l'anno a 100 obiettivi al giorno in questa guerra che in questo momento si sta combattendo a Gaza. Quindi pensate, no, la portata di un impiego di tecnologie di questo genere, ma soprattutto provate a ragionare su un aspetto. Chi ci garantisce che quei 100 obiettivi al giorno che vengono prodotti siano tutti quanti obiettivi, no, che militarmente rilevanti ed associati, se vogliamo ragionare di guerra al terrorismo, a, no, persone e individui che fanno parte, in questo caso, della controparte, ovviamente, che è Hamas? Chi ci garantisce questo? Allora, l'elemento che è interessante, ed è un elemento che emerge nell'articolo in maniera molto secondo me davvero interessante, che fa riflettere, è che cosa è successo? Che con strumenti di questo genere si è allargata moltissimo la base di coloro che possono essere potenzialmente definiti terroristi. E perché questo è accaduto? Questo è accaduto perché
perché magari obiettivi secondari che in altri tempi appunto sarebbero rimasti secondari sono diventati gli obiettivi
insieme. Sono diventati gli obiettivi perché quello che succede
quello che è successo diciamo è che sono state uccise moltissime persone, addirittura intere famiglie, perché poi
Noi vediamo ogni giorno, no, quali sono le immagini che arrivano da Gaza, no? E vediamo ogni giorno qual è la portata dell'intervento militare che è in questo momento in atto a Gaza, no? Vediamo quartieri che sono polverizzati, intere, no, non lo devo raccontare certamente io, no? Però l'aspetto interessante qual è? Che attraverso, quindi proviamo un attimo a riassumere un punto di quello che abbiamo detto fino adesso, no? Allora, quello che compare in questo articolo racconta di queste piattaforme abilitate da modelli di intelligenza artificiale, modelli predittivi, che hanno per le forze di difesa israeliane il grande beneficio di ottimizzare la catena logistica dei bombardamenti aerei ed allargare il parco, no, di coloro che sono ritenuti dei target in quanto terroristi, ok, anche a figure ritenute di basso rango, ok, in Hamas. Quindi questo è l'elemento importante, il fatto che con uno strumento tecnologico io comincio a sospettare anche di persone che prima non avrei considerato magari, ok. Perché questo accade? Questo accade perché ancora una volta la chiave di tutto è nei dati, come dicevo prima, no? Perché noi non sappiamo, dice l'articolo, precisamente, no? Questo è materiale profondamente riservato, quindi queste fonti noi personalmente non sappiamo che cosa hanno raccontato, ma insomma quello che non si sa con esattezza è quali forme di dati siano ingerite all'interno di Gospel, no? All'interno di questa piattaforma. Però, diciamo, io che mi occupo di queste cose, ma insomma studiando e leggendo, strumenti di supporto alle decisioni basate su modelli predittivi di intelligenza artificiale in casi specifici di obiettivi, no, militari, di target militari, si avvalgono di grandi quantitativi di dati e di informazioni di diversa natura, no? Che vengono da diverse sorgenti, per esempio riprese o immagini a diversi livelli di altitudine, no? Con droni o con satelliti, quella è per esempio una fonte. Comunicazioni che sono intercettate, no? Che sono state intercettate attraverso, no? Tecnologie di sorveglianza che Israele, diciamo, su cui Israele è un po' maestro, no? In giro per il mondo. Che altro? Monitoraggio e recupero, diciamo, di pattern in generale di comportamento sia comunicativo che non, attraverso per esempio l'analisi di social network, ok? Quindi tutta una serie di dimensioni che messe insieme secondo quelle che sono poi le modalità tradizionali di funzionamento dell'apprendimento macchina automatico vengono ingerite da un algoritmo o da, ovviamente, da più algoritmi e producono dei modelli che sono in grado di capire delle regolarità all'interno di quei dati per poter poi fare delle previsioni sulla base di quello che hanno capito. La domanda adesso è: ma se hanno capito male?
Sì, infatti il tema che vorrei enfatizzare è che l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarti a selezionare degli obiettivi. Questo è il claim, no? Un claim naturalmente che noi stasera immediatamente dobbiamo rispondere a questo claim, certo, no? Certo. Cioè a questa pretesa che lo scopo ultimo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale sia quello di selezionare puntualmente e chirurgicamente determinati obiettivi. Sappiamo benissimo che in realtà è vero esattamente il contrario, cioè l'utilizzo che è stato fatto in questo conflitto ha aumentato il numero dei morti civili e ha aumentato il numero di morti di persone che appunto in qualche modo erano forse collegate a Hamas, ma erano assolutamente obiettivi secondari. Quindi in realtà diciamo più che di chirurgia qui si parla di massacro. No, cioè, sì, allora, l'IA che ti aiuta non a selezionare ma a massacrare meglio il risultato, diciamo che poi le persone anche lo hanno visto, no?
Sì, allora all'interno dello stesso articolo c'erano alcuni esperti che il Guardian ha comunque contattato per commentare, diciamo, tutto quello che stiamo raccontando, che si ponevano l'interrogativo rispetto proprio a delle immagini in cui che poi abbiamo visto tutti, no? Di interi quartieri completamente rasi al suolo, no? Allora qui l'idea è duplice, cioè nel senso la domanda che viene è: allora, se il modello ha guidato quella, il bombardamento di tutto quel territorio. Allora, qui di chirurgia c'è in effetti molto poco. Allora, o lì dentro c'erano solo e soltanto terroristi di Hamas, ok? E questo sembra francamente molto difficile pensarlo, ma potrebbe anche essere però d'altra parte che il modello, sulla base di informazioni sulle informazioni che ne hanno fondamentalmente determinato l'addestramento, si trovi ad avere dei pregiudizi o si trovi ad avere in qualche modo ad essere in questo momento in condizioni tali per cui magari al modello appare che una vastissima quantità di palestinesi, molto più di quello che realmente sia, sono terroristi. Ok? Quindi tutto questo per dire che, entrando un momento nel tecnico, che però non è assolutamente tecnico, no? Ogni modello previsionale di quelli che oggi sono disponibili, di quelli che oggi compongono ciò che fanno parte di ciò che nella vulgata generale intelligenza artificiale, sono modelli probabilistici, lo ribadisco. Questi modelli possono e sono per natura caratterizzati da falsi positivi, ad esempio. Falsi positivi significa che il modello prevede che un certo soggetto è un terrorista e vive in un certo luogo, magari sbagliando, perché l'accuratezza di questi modelli, per quanto possa essere, come dire, accresciuta con processi di addestramento basati su grandi quantitativi di dati che crescono sempre, non è mai la certezza. E allora la domanda è, la domanda che poi ci riporta al punto nostro di partenza in questa prima fase, no? La moratoria di armi di questo genere, no? Il punto qual è? Il punto è: armi di questo genere vanno bandite, perché conferire ad un'arma l'intelligenza di poter scegliere chi uccidere a queste condizioni di incertezza legata alla natura probabilistica del cervello che guida quelle armi è assolutamente folle. Ok? È assolutamente folle.
Sì, e aggiungerei anche che dall'analisi degli obiettivi distrutti, quindi dall'analisi della distruzione fisica del territorio, delle abitazioni, delle persone, emerge in maniera molto chiara che questi attacchi sono stati fatti per influenzare il morale palestinese da un lato e israeliano dall'altro, se vogliamo, yeah. No? Quindi per fare pressione su Hamas hanno deciso di collassare degli edifici, ma c'è un fallimento totale nell'influenzare significativamente Hamas. Quindi questa strategia in realtà, cioè dichiarata, no? Quella di voler far pressione su Hamas, ha avuto esattamente l'effetto contrario a questo, quindi non può essere accampata come strategia. Sembrerebbe proprio un uso sproporzionato della forza che ci ricorda la dottrina Daia, la deterrenza tramite devastazione. E anche il periodo del 2014 in cui qualcosa del genere è stato fatto pur senza diciamo la tecnologia,
certo. Sì, aggiungo anche un altro aspetto, questo che tu dici è molto vero, aggiungo anche un altro aspetto che merita una riflessione a mio avviso, che mi piace condividere, diciamo, con gli ascoltatori. I modelli predittivi addestrati su una certa tipologia di dati, no? Davo qualche indicazione in precedenza. Una volta addestrati, cosa fanno? Sono in grado di riconoscere quei pattern che hanno imparato in nuovi dati che diciamo sono chiamati a interpretare. Allora, nel caso specifico, qual è la logica? Una piattaforma come Gospel cosa fa? È stata addestrata per riconoscere dei bersagli da bombardare. Ora, il problema qual è? Che in una fase di guerra come questa, mi chiedevo, no? E non soltanto io, ero in buona compagnia con altre persone che venivano citate appunto nell'articolo, è chiaro che i terroristi di Hamas in questo momento vivono sottoterra con grande probabilità, si trovano in zone dove è estremamente difficile, no? Che utilizzino le stesse modalità, ecco, di interazione. Oh, e siano in qualche maniera tracciabili anche con le tecnologie di sorveglianza utilizzate nella fase di addestramento della piattaforma. Dunque, i pattern che vengono rilevati dal modello non sono in qualche maniera, come dire, omogenei rispetto a quelli che sono stati utilizzati perché il modello imparasse qualcosa, imparasse la selezione del target. Per cui questo è un elemento importante che va considerato, primo. Secondo, L'aspetto che tu dicevi del morale, no? In questo momento l'utilizzo di uno strumento, questo anche si discuteva nell'articolo, l'utilizzo di strumenti così sofisticati, che cosa stanno, che tipo di ruolo stanno avendo in un contesto bellico? Stanno avendo lo stesso identico ruolo, no? Che hanno gli stessi modelli, diciamo, pensate ai grandi modelli di linguaggio, no? Di cui anche abbiamo parlato nel contesto civile, no? Le persone che cominciano a utilizzare questo nella loro attività professionale, personale, oggi rapidamente sviluppano una forma di dipendenza da questi modelli, no? E fanno molte cose, sempre più cose, con l'ausilio dell'assistente, diciamo, intelligente artificialmente. Ecco, i bombardieri, i soldati che sono a bordo dei, i piloti che sono a bordo dei bombardieri, sviluppano con buona probabilità lo stesso tipo di addiction, con la sola differenza che, come dire, in quel caso l'assistenza intelligente è in qualche maniera utilizzata per degli scopi letali, devastanti.
Ok, allora fermiamoci un attimo, ci prendiamo una pausa musicale e vi facciamo ascoltare un brano di Andrew Bird che ha eseguito live al Tiny Desk Concert.
Just one foot out the door. Yeah, I always wanted more. I always was the one you thought would never marry. Used to be so willfully obtuse. Or is the word abstruse? Semantics like a noose. Get out your dictionaries. I'm gonna cut to the quick. This is all non-fiction. Would you be with us a stick? These are my true convictions. Are you serious? Every night of your life, you'll fight for it. So mysterious and imperious. But are you serious when it really comes down to it? Down there and I'm up here. Your boyfriend's gone to get a beer, leaving us crystal clear lines of communication. Promise me you won't avert your eyes. I drop my third person disguise. You know it's time to do or die. No useless explanations. I'm gonna cut to the quick. This is all non-fiction. Words yet be with a stick. These are my true convictions. Serious, are you serious? Every night of your life, you fight for it. So mysterious and imperious. But are you serious when it really comes down to it? Mm-hmm.
E allora, di nuovo in voce, durante la pausa ci ha raggiunto un ascoltatore che non ha potuto intervenire direttamente, ma giustamente ci ha voluto segnalare alcune cose. Noi siamo riusciti a capirne una parte, semmai poi ci risentiamo successivamente per approfondimenti. E, la definizione di terroristi di Hamas, naturalmente è una definizione che abbiamo riportato dall'articolo, insomma, da cui era tratto, e soprattutto fa riferimento al modo in cui, no, diciamo, gli obiettivi militari vengono decisi dagli israeliani, come il modo in cui l'esercito israeliano racconta la questione. Non è certamente il modo in cui noi ci riferiamo alle persone che in questo momento sono a Gaza, sono in Palestina e stanno sotto bombardamenti. Quindi questo, insomma, giustamente va ribadito, proprio perché poteva non essere chiaro, no? Che appunto la questione era l'utilizzo dell'artificial intelligence per stanare i, virgolette aperte, terroristi di Hamas, e noi abbiamo però dimostrato esattamente il contrario, no? Spiegando che tutt'altro, si va praticamente...
Beh, il concetto stesso di terrorismo è correttamente interpretato, perché viene allargato attraverso le indicazioni che arrivano dal modello... quindi viene allargato in una maniera assolutamente non dimostrabile e non applicabile.
Sì, ma poi quello che abbiamo detto è sostanzialmente vengono individuati questi obiettivi in maniera così larga, 100 al giorno, insomma, che sono tantissimi, e quindi all'interno di queste liste di proscrizione ci finiscono persone che vengono definite.
Se vogliamo, la stessa classificazione di terrorismo viene messa in dubbio in maniera, diciamo, assolutamente naturale dal fatto di selezionare ed immaginare. Si sente? Ok, va bene, ok. di selezionare, di immaginare un numero di obiettivi così elevati, ok? E il rischio che dicevo prima è esattamente questo, cioè il rischio è che possano essere considerati e possano ricadere nella scatola degli obiettivi da annichilire, da polverizzare, tutte le persone che...
intere famiglie, famiglie, quindi certo, ma sono famiglie che hanno avuto 10, 20 morti nella propria famiglia, no? Di questo stiamo parlando.
No, ma restando all'ambito, diciamo, specifico di come avviene, di come un modello, diciamo, di intelligenza artificiale guidi delle armi, tra virgolette, intelligenti, c'è un ritorno al riconoscimento di alcuni pattern di comportamento. Questi pattern di comportamento possono essere esibiti, se il modello è stato addestrato su dei pattern di comportamento diciamo specifici, che vengono poi esibiti anche da persone comuni, quelle persone comuni rientrano nell'obiettivo del modello.
Esattamente. Okay. E l'altra cosa che ci segnalava giustamente l'ascoltatore, questa ovviamente un po' da approfondire, ma l'abbiamo in parte anche detto, l'obiettivo è quello di creare sfollati, cioè mandare via le persone da Gaza. Questo è il reale obiettivo non dichiarato. Il modo in cui si stanno comportando indica esattamente questo, cioè non deve abitarci più nessuno lì. Questo, insomma, naturalmente è un discorso che andrebbe approfondito, e noi lo approfondiamo non in questa puntata, non in entropia massima, ma lo facciamo la mattina nelle rassegne stampa, e lo facciamo in tanti spazi di approfondimento della radio. Noi questa sera ci occupiamo un po' di più di intelligenza artificiale, ma mi sembrava giusto comunque riportare questo dato, perché è un dato molto molto serio, e rischiavamo altrimenti di generare alcuni equivoci. Veniamo adesso alla seconda parte, no? Della nostra trasmissione, quella in cui vi vogliamo parlare un po' più in generale dell'utilizzo di queste tecnologie, quindi vi vogliamo parlare delle armi autonome, la facciamo breve, no? Come definizione, le armi autonome, cioè le armi che possono autonomamente prendere delle decisioni. E noi abbiamo cominciato parlando della situazione in Palestina, ma in realtà sono già utilizzate da molti anni anche in altri contesti. La prima testimonianza di utilizzo risale al 27 marzo 2020 in Libia, durante l'operazione Peace Storm, quando le forze legate al generale Haftar furono attaccate da uno sciame di droni lanciato dall'esercito fedele all'allora primo ministro al-Sarraj. Questo è il primo caso storico. gli droni utilizzati, STM Cargo 2, che furono forniti al governo di Tripoli dalla Turchia, sono autonomi, cioè non richiedono un operatore umano, che un operatore umano li piloti da remoto. E non richiedono quindi che quell'operatore decida quando e se fare fuoco. Cioè non c'è nessuno dal joystick, diciamo, no? Che muove il drone e poi preme il pulsante. Ma lo fanno in maniera autonoma. Si muovono autonomamente, raggiungono l'obiettivo e in autonomamente premono il grilletto. E c'è un rapporto delle Nazioni Unite e dice così, che sono questi oggetti programmati per attaccare gli obiettivi senza che ci fosse una comunicazione tra l'operatore e le munizioni. È molto tecnica come definizione, sì. No? Quindi c'è un accesso libero alle munizioni da parte della macchina. Ovviamente è stato utilizzato anche in Ucraina, sia dalle forze di invasione russa, sia dall'esercito di Kiev. E si chiamano droni Kubla, questi che sono prodotti dall'azienda russa Zala Aero Group, del gruppo Kalashnikov. E Bayraktar TB2, un altro di produzione turca. I turchi ne fanno diversi di questi oggetti. Non sappiamo se queste armi siano state usate o meno in modalità autonoma. Questo noi non lo possiamo sapere, noi li vediamo all'azione, non lo sappiamo. Però hanno la capacità di essere usate con la modalità autonoma. Quindi hanno il doppio modo, no?
Sì, ma
modo manuale e modo automatico. Quindi uno potrebbe dire ma io li ho utilizzati, però li ho utilizzati in modo manuale. Non è dimostrabile che,
ma qui purtroppo non è dimostrabile assolutamente nulla, e questo è il tema, no? Scusa, non volevo interromperti, volevo integrare il discorso e la logica che c'è dietro questi sciami di droni. Alla fine si riconduce a quello che stavo raccontando un po' prima, no? Qual è il cervello attuale che si inserisce all'interno delle armi autonome? Ancora una volta è un modello predittivo, è un modello che con una certa probabilità capisce che un obiettivo è da eliminare e lo elimina. Però di nuovo l'aspetto drammatico, a mio avviso, di tutto ciò è il fatto che c'è una probabilità per il modello, ok, che quel target debba essere eliminato, okay? La certezza non ce l'ha. Dico ancora di più, lavorando a livello, facendo il tecnico, diciamo, lavorando a livello probabilistico in una classificazione elimino o non elimino, lui elimina sia quello che ha calcolato essere da eliminare al 99%, sia quello che lui ha calcolato di essere, diciamo, di avere la probabilità di essere eliminato al 51%. Ok? Avendo fissato una soglia, per esempio, al 50%, in cui in realtà dire che qualcosa è di una categoria al 51% significa che è quasi alla stessa probabilità di essere nell'altra categoria. Per cui questo discorso è, secondo me, il vero dramma che c'è dietro il dispiego a così largo spettro in scenari di guerra di modelli, tra virgolette, intelligenti, che ancora una volta lavorano in larga misura sulla probabilità.
Ok, questi strumenti sono già utilizzati, sono già in dotazione a diverse forze armate, quindi sono già operativi. Vengono soprannominati in vario modo, killer robots è una di queste definizioni, oppure delle sigle tipo LAWS, scritto LAWS, quindi leggi in inglese, sì. Che però è un acronimo e significa Lethal Autonomous Weapons Systems, cioè esatto. Sistemi bellici, letali e autonomi. Esatto. C'è questa campagna internazionale Stop Killer Robots, che vorrebbe appunto creare una moratoria per l'uso di queste armi autonome, che appunto selezionano e affrontano gli obiettivi senza un significativo controllo umano. Naturalmente ci sono tante definizioni di arma autonoma, è anche molto difficile trovarne una di definizione, perché è un tema ancora poco studiato, poco osservato, quindi noi invece vorremmo porre l'accento su questo. Ad esempio anche le mine anti-uomo potrebbero rientrare in alcune definizioni di armi autonome, perché esplodono in maniera autonoma, appunto. Verrebbero poi magari anche esclusi sistemi come l'Iron Dome, lo scudo missilistico israeliano, o quelli che difendono le unità militari dall'artiglieria in arrivo. Quindi è difficile dare una definizione, come sempre invece dare una definizione è molto importante, perché dare una definizione di arma autonoma ci aiuta poi ad affrontare il piano regolatorio, quindi le campagne che naturalmente introducono l'esigenza di una regolamentazione hanno bisogno di studiare,
certo.
e di fornire delle definizioni valide, perché poi queste diventano auspicabilmente legge. E naturalmente è necessario anche coinvolgere il maggior numero di stati possibile, quindi poter avere un'ampia platea di interesse, diciamo, no, sul tema, per chi può legiferare, cioè per gli stati. La regolamentazione vorrebbe permettere di verificare chi è che non rispetta le norme concordate e far scattare le sanzioni, classica della regolamentazione. Per esempio, gli impianti nucleari sono visibili dai satelliti, quindi sono stati protagonisti di un accordo che si chiama START, e perché hanno una facilità, diciamo, relativa facilità di essere identificati attraverso i satelliti. Bisognerebbe quindi trovare degli accordi tecnicamente un po' complicati, in questo caso, nel caso delle armi autonome, in cui c'è magari un'agenzia esterna, dicono le persone di questa campagna, che possa avere accesso alle tracce di esecuzione dei software, per esempio, no? Noi come facciamo a sapere se l'hai usato o non l'hai usato in modalità autonoma? Mi devi far accedere a quello che sta facendo il tuo software, quindi mi devi far accedere ai log del sistema, sostanzialmente. Naturalmente questo solleva una valanga di problemi etici. La domanda è corretto cedere ad algoritmi non supervisionati, quindi autonomi rispetto all'essere umano, a sfidargli delle decisioni relative alla vita o alla morte di persone? Cioè, è evidente, no? Che
la risposta è no.
La risposta non è no. È una domanda retorica, quindi, okay. In qualche modo. Naturalmente anche le più evolute intelligenze artificiali commettono errori, e questo stasera lo abbiamo abbondantemente detto
e spiegato
nella sua profondità anche tecnica, e quindi, appunto, distinguere un contadino da un soldato potrebbe non essere una cosa banale per una macchina. Un operatore umano potrebbe decidere di evitare un attacco in casi non categorizzati, che magari coinvolgono ospedali, scuole, no? E ci vogliono tutta una serie di conoscenze di contesto per valutare le situazioni, quindi una macchina potrebbe non avercela.
Ma soprattutto, esatto, una macchina potrebbe non avercela, ma soprattutto quello che volevo integrare a questo, diciamo, questa cosa che stai dicendo, è che, come segnalavo prima, purtroppo con la disponibilità, e lo stiamo vedendo anche in contesti civili, con la disponibilità di agenti artificiali che forniscono un supporto importante a qualsiasi attività umana, è facile anche come controllori della gente farsi prendere la mano. Per essere concreti, è molto facile fare il copia e incolla dell'output che ti dà GPT-4, no? Per la scrittura di una mail, piuttosto che la scrittura di un paragrafo di un lavoro che devi produrre per la tua azienda o per il tuo lavoro, no? È molto più difficile prenderlo, rileggerlo, guardare, capire che c'è qualcosa che non quadra e decidere di scartarlo. Sul piano militare questo secondo comportamento è obbligatorio. Ma è molto in conflitto con quella che è la naturale espressione umana, che in questo momento ci sta raccontando altro. Cioè, ci sta raccontando che con grande facilità facciamo molto prima ad appaltare tutto all'intelligenza artificiale.
Esatto.
Nel caso, diciamo, bellico, questo è da proibire.
Assolutamente. Pensate per esempio alla dottrina della guerra giusta, no? Come potrebbe essere applicata con il supporto di queste armi che decidono da sole. La guerra giusta, quindi vai tranquillo.
Esatto,
giusta in rispetto a cosa?
Esatto.
Infatti il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato, e noi lo riportiamo: le macchine autonome, con la capacità di selezionare obiettivi e fare vittime senza il coinvolgimento degli esseri umani, sono politicamente inaccettabili e moralmente ripugnanti. Quindi da questo punto di vista direi che insomma, l'intervento di Guterres è un intervento assolutamente condivisibile per quanto ci riguarda. E prima di chiudere, perché giustamente stiamo un po' scivolando, però ancora un altro
un altro
passaggio lo vorrei fare, no? Appunto, parliamo di deep learning, quindi entriamo nel vivo delle cose che discutiamo nella nostra trasmissione. Quindi elaborare statisticamente queste enormi quantità di dati, dicevamo, da utilizzare per l'addestramento delle macchine, no? Che poi diciamo imparano tra virgolette in maniera autonoma il comportamento da tenere. Pensiamo alle discriminazioni. Questo è un tema di cui noi abbiamo già parlato, no? In altri contesti, non in quello bellico. Cioè, la quantità di dati che sono prodotti nel mondo e sulla base delle quali sono prodotte queste intelligenze artificiali sono dati che pescano nelle discriminazioni che fanno parte del mondo, del nostro mondo, pescano nel razzismo, nel sessismo, pescano nello schifo che noi siamo, no? Perché di questo stiamo parlando, dello schifo che noi siamo e che riusciamo a produrre. Pensate se queste discriminazioni già sono antipatiche in altri contesti, noi l'abbiamo detto, cioè, che ne so, ci sono casi di discriminazioni razziali effettuate da una intelligenza artificiale, ma banalmente
si richiama sempre il caso, si richiamano molti casi qui. Un aspetto interessante riguarda sistemi di supporto alle decisioni guidati da modelli di deep learning che tu citavi, insomma, sono comunque i modelli, sono tutti della stessa, quello di cui stiamo parlando fa parte, diciamo, della stessa famiglia, no? Noi non abbiamo tempo né modo e né è compito, diciamo, della radio fare formazione tecnica sull'intelligenza artificiale, ma parliamo di modelli che sono dello stesso tipo. Allora, i casi classici in cui il pregiudizio contenuto nei dati guida decisioni scorrette è accaduto, per esempio, negli Stati Uniti. In che maniera? Ci si è accorti che dei modelli che decidevano ed erano di ausilio in decisioni giudiziarie, no? Rispetto a dei casi di criminalità di diverso tipo, erano molto sbilanciati a svantaggio della popolazione di colore, no? E questo perché? Perché fondamentalmente, se tu addestri un modello in cui fai passare il fatto che il nero è più orientato a delinquere, il modello non ha autonomia, l'intelligenza artificiale, tra virgolette, per questo che io sottolineo sempre con quanta cautela questo termine dovrebbe essere utilizzato, no? Il modello
intelligenza,
io parlo sempre di modello di analytics, modello di deep learning che tu citavi.
È giusto.
Quel modello predittivo, probabilistico, non si inventa niente, lui restituisce ed impara regolarità all'interno dei dati che tu gli dai.
Quindi
se una donna deve avere meno stipendio di un uomo in un contesto lavorativo, il sistema di ausilio alle decisioni di sconferire uno stipendio di assunzione deciderà che la donna dovrà avere meno stipendio. Quindi qui non ci siamo, il modello non si inventa niente, si inventa quello che lui impara dai dati. Per cui in questo caso specifico, se il modello impara che la parola palestinese va associata alla parola terrorismo, per lui il palestinese è un terrorista e non ci stanno,
certo,
santi perché lui abbia un approccio differente. Per cui questo
approccio
è un tema
intelligente.
Un approccio intelligente all'umana, diciamo, tra virgolette. Per cui questo è molto importante.
Molto importante.
Soprattutto se ci si associano poi, appunto.
Esatto, perché no, qual è il problema? Che questi pregiudizi, che sono i pregiudizi della nostra società, vivono nei nostri dataset. Sono quelli, i nostri pregiudizi vivono nei nostri dataset, nelle nostre categorie.
I dati raccontano la realtà,
cioè, nelle nostre etichette, nei nostri, e quindi nei nostri algoritmi, né più né meno. Il rischio qui con le armi autonome qual è? Che li andiamo a incorporare all'interno di armi.
Esatto. Non so se, esatto, è quello che stavamo raccontando fin dall'inizio, che è un po' l'elemento, se vogliamo, che solleva dei grandi dubbi e delle grandissime perplessità. E che soprattutto, appunto, in qualche misura ci lascia fare delle riflessioni ancora più ampie, no? Rispetto a quello che noi vediamo nelle immagini di tutti i giorni dagli scenari di guerra, in particolar modo in questo momento, appunto, in Palestina.
Direi che se volete approfondire, vi segnaliamo appunto Human in the Loop, questo progetto che mira quindi a mettere l'argomento in discussione.
Era, no? Human in the Loop o Man in the Loop?
Human in the Loop.
Oh, ok.
Che però effettivamente non so perché anche io mi ricordo Man in the Loop. Però vabbè, o Human in the Loop o Man in the Loop, insomma, okay. Cercate di entrambi.
Sì, sicuramente vi.
Io sono più per Human in the Loop, che okay. Insomma, dal cui abbiamo tratto questi dati, queste informazioni che vi abbiamo riportato, e quindi lì possiamo sicuramente approfondire. E poi la campagna Stop Killer Robots, che pure abbiamo citato, che insomma vorrebbe stabilire un obbligo generale di controllo umano significativo, no? Quindi proibire sistemi di arma autonoma specifici e garantire che insomma ci sia dignità umana anche nelle decisioni di vita o di morte. Non c'è tempo per approfondire diciamo il discorso sull'industria bellica italiana, che pure ritrovate a Human in the Loop, vedetevelo lì. Noi comunque continueremo a parlarne.
Sì, ne parleremo.
Ne parleremo sicuramente.
Anche perché secondo me merita di sicuro tornare su un fatto che voleva essere, esatto, un po' la chiosa di oggi, questo discorso di come poi tutto quello che abbiamo raccontato e quindi tutti i dubbi e i rischi, no, che abbiamo cercato di un po' di enucleare, ecco, di raccontare, il fatto che a dispetto di questo ci sia un uso e continui ad esserci, diciamo, una spinta per questo, e che anche nell'ambito, diciamo, dei confronti sulle norme che, Davide, tu citavi, no, che dovrebbero perimetrare tanti aspetti, diciamo, dell'intelligenza artificiale, ci siano dei conflitti, no? E non ci sia mai unanimità, no? Allora, che cosa significa questo? Significa che ancora una volta, come abbiamo sempre raccontato anche da questi microfoni, ciò che oggi esiste è una tensione forte tra grandi interessi di grandi capitali legati, in questo caso specifico di cui abbiamo parlato oggi, l'industria degli armamenti, collegate con la grande industria big tech, che ha un importante interesse, ha un rilevante interesse di business in un capitalismo moderno, no, che noi ben conosciamo, e dall'altra parte la tensione con delle istituzioni democratiche che cercano in qualche maniera di contrastare, no, gli aspetti più estremi di tutto questo. Allora, il fatto che ci siano degli scenari di guerra in cui tutto questo accade in maniera incontrollata, no, lascia pensare che ci sia una necessità forse di avere degli spazi, dei laboratori perversi, come può essere un campo di battaglia come Gaza oggi o altri luoghi, in cui testare tutto questo, perché tutto questo poi viene affinato, perché fa parte di un processo di generazione di valore che significa progettare, realizzare, testare, correggere, ricominciare ancora una volta, no? Qui ci sono persone umane dentro.
Tu dici un laboratorio che insomma servirà poi,
esatto, un laboratorio
anche per raggiungere altri obiettivi al di fuori,
sì,
di quello.
Sì, però ecco,
anche,
diciamo,
per raggiungerci.
Questo elemento, diciamo, non può non farci pensare che nel mezzo di tutto questo ci sono esseri umani, ci sono persone in carne ed ossa che poi subiscono gli effetti di tutto questo.
Va bene, normale, ci dobbiamo tornare, il tempo a nostra disposizione non è tantissimo. Intanto prendiamoci però una pausa musicale, vi facciamo ascoltare con Conchure White, I Did Good Today.
With me, but this pity after party downstairs in the hotel lobby, this single table and a funeral mixtape. I'm reckless, I can't help it. I just want you to tell me a story about how I did good. Bitter water, my tongue's a tightrope walker. Life's iridescent, but my face stays vermilion. I'm the introvert at the wedding, in the gunpowder and cannon. What matters is everyone else's opinion. I'm selfish, I can't help it. I just want you to tell me. Self-centered, I'd be the sun who rose to a setting, who lived and died while never excelling. I'm reckless, I can't help it. want you to tell me a story about how I did good today, about how I fit in. Let me say that she loves you for how good you did. That's how good.
Ed eccoci di nuovo in voce per l'ultima parte della trasmissione di questa sera di Entropia Massima. Stiamo parlando di armi autonome, del loro impiego in Palestina e anche in altri contesti, e delle criticità che introducono, no? come problematiche etiche e morali. In quest'ultima parte vi vogliamo, come anticipato all'inizio, parlare di ancora sempre di intelligenza artificiale, ma stavolta nel contesto della regolamentazione che in Unione Europea ha recentemente visto la luce. L'AI Act, AI Act.
La legge europea sull'intelligenza artificiale.
Che ha avuto un lungo parto, naturalmente, e adesso c'è da due giorni, ma aspettiamo ad esultare. Così recita un articolo di domani, in cui si discute questo accordo raggiunto tra le istituzioni dell'Unione Europea sull'AI Act. E, è una buona notizia? Boh, sì, sicuramente è una buona notizia che ci sia un dibattito e che si arrivi anche a una legge, perché fra l'altro è la prima legge al mondo che viene fatta, quindi l'Unione Europea ancora una volta si candida ad essere il tempio della giurisprudenza mondiale, no?
su tematiche di questo tipo,
di frontiera, tecnologiche, che sono poi fra l'altro ambiti in cui invece tecnologicamente non riesce ad esprimere, nel confronto con altri contesti, insomma quello degli Stati Uniti, quello della Cina, non può rivaleggiare, diciamo, da un punto di vista tecnologico e quindi economico, però le rimane la regolamentazione. E su questo articolo viene
le rimane, diciamo, la regolamentazione come espressione finale di un processo di riflessione più ampio di chi è figlio di Kant, ok? Nel senso che la parte che secondo me è invece estremamente di valore è quello di capire e interpretare in maniera umana ciò che arriva sul fronte tecnologico, con una focalizzazione esclusivamente sul fronte tecnologico. Ed è strano che lo dica io, che sono un ingegnere, che però invece ho a cuore molto le tematiche degli impatti sulla società di ciò che si progetta e si realizza.
Certo, però diciamo anche che poi nella pratica questa dialettica, no, questo dibattito poi finisce con spaccature.
Ah, certo.
Con spaccature,
certo,
tra stati membri,
certo,
e certamente non per questioni filosofiche, ma per mere questioni economiche e di predominio. Quindi, per esempio, il tema della biometria per la sicurezza pubblica, che era una delle cose più importanti che si stava dibattendo all'interno delle AI Act, non tutti gli stati erano d'accordo. Per esempio lo stato italiano, lo stato ungherese e anche lo stato francese non erano assolutamente d'accordo sul mettere delle restrizioni di questo tipo, con la scusa, ancora una volta ritorna di nuovo quella parola, Stefano, terrorismo, come prima.
Certo, no, ma
la paura, questo quello che veniva detto.
Su questo specifico aspetto contingente, senz'altro, no, quello che ritorna, però pensavo tu stessi alludendo a quello che dicevo io, qui dentro, dietro ciò che accade nelle stanze che poi partoriscono anche queste leggi, magari accogliendo quegli aspetti di natura più filosofica che evocavo prima, però poi nella realtà dei fatti ci sono conflitti, interessi, ci sono grandi attività di lobbying da parte di coloro che invece hanno grandi interessi a che non avvengano
ovviamente queste perimetrazioni, queste regolamentazioni, per cui di nuovo ritorniamo a quello che diciamo prima, no?
E infatti la questione dei modelli fondativi è stato l'altro grande argomento a fianco a quello delle biometrie che ha causato molte spaccature, perché in questo caso proprio quello che dicevi te, cioè è l'interesse economico degli stati quali Francia, Germania e ancora Italia, che hanno diciamo sottolineato come questo tipo di regolamentazione non avrebbe permesso alle aziende di Stato, alle aziende dello Stato o di Stato, le aziende che vivono in questi territori, di poter rivaleggiare con le altre aziende, diciamo, che invece questi limiti non ce l'hanno oltreoceano. Quindi, come si vede, un mero bieco interesse, come dice. Quindi le due cose, da un lato controllo e quindi biometrie, quindi poliziesco, no? Quindi ambito del poliziesco, e poi l'ambito economico, quindi delle lobby di potere che dicevi te.
A beneficio degli ascoltatori, fammi fare una piccola, diciamo, precisazione di che cos'è un modello fondativo, visto che l'hai citato, magari qualcuno starà chiedendo che cos'è un modello fondativo. Un modello fondativo, senza entrare troppo nel merito, è un nuovo modo per interpretare quelli che sono quelli che diciamo anche da questi microfoni noi abbiamo, diciamo, a cui siamo riferiti con il termine di grandi modelli di linguaggio, no? Sono dei modelli che esibiscono, diciamo, delle caratteristiche simili all'intelligenza umana nella generazione essenzialmente di testo scritto o parlato, che però ancora una volta, no, funzionano con i meccanismi di cui raccontavamo prima, che non smetteremo mai. Diciamo, di ricordare, no? Sono ancora una volta modelli probabilistici che costruiscono il loro output sulla base di una estrazione in sequenza di termini che hanno maggiore probabilità di poter avere un senso uno dietro l'altro, ok? L'ho voluto precisare perché magari, diciamo, per gli ascoltatori che possono sentire termini che magari spaventano, che non, diciamo, di cui non sono in grado di cogliere il significato.
Ti ho lanciato la palla, diciamo, okay. In qualche modo. Ok, vediamo rapidamente questo AI Act. Intanto diciamo che entrerà in vigore nel 2026, quindi ci sono ancora 2 anni. Anche questa è un'altra criticità, perché 2 anni... o 3 anni, insomma,
in 2 anni sono un'era geologica, considerando quello che accade in questo,
quindi,
contesto.
Quando entrerà in vigore sarà già vecchio, quindi questa è un'altra delle critiche che giustamente ha ricevuto. E l'altra grande critica è la poca trasparenza con cui ciò è stato fatto, perché appunto eravamo tutti ad attendere giovedì sera, poi venerdì sera, che uscisse questa benedetta notizia. Erano gli ultimi momenti della trattativa a livello europeo, e quindi si stava tutti lì ad aspettare dalle agenzie ANSA che uscisse fuori questa notizia. Ma non nulla era trapelato prima, quindi è totale altro che trasparenza, no? Sì, che dovrebbe essere l'oggetto poi della legge AI Act. E quindi nelle segrete stanze hanno partorito,
acchittato.
E poi ce lo hanno propinato quando era già finito. Tra l'altro dobbiamo ancora accedere proprio al testo, quindi ancora le analisi sono ovviamente delle analisi parziali per il momento. Oggi abbiamo cominciato a farla, ma continueremo anche nelle rassegne stampa, e aspettatevi anche approfondimenti anche in altri momenti della nostra programmazione radiofonica, perché è un tema su cui effettivamente
tutto, possiamo anche invitare gli ascoltatori magari a segnalare attraverso canali a disposizione eventuali approfondimenti a cui potrebbero essere interessati. Noi saremo,
allora, se per Entropia Massima ci abbiamo Entropia Massima @ondarossa.info, se per la redazione tutta ondarossa@ondarossa.info, quindi siamo a posto,
certo.
C'è okay. Tutto
ok.
Va bene, quindi appunto l'obiettivo di questo AI Act era garantire sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali nell'uso dell'intelligenza artificiale, promuovere l'innovazione e posizionare l'Europa come leader nel settore dell'IA. Insomma, aveva degli obiettivi, diciamo, un po' grandi. E sostanzialmente poi nello specifico sono state introdotte delle salvaguardie per i cittadini, per le persone, per gli esseri umani rispetto a quella che si chiama intelligenza artificiale generale. Ci sono poi delle proibizioni specifiche, quindi divieto di applicazioni che minacciano i diritti e la democrazia, inclusi anche i sistemi di categorizzazione biometrica e riconoscimento delle emozioni. Questi sono due ambiti delicatissimi, no? Su cui la legge si è cimentata. Divieto di punteggi sociali basati sul comportamento, anche questo è un altro enorme tema, no? Il prestigio sociale codificato all'interno di punteggi che vengono attribuiti. Pensate che persino a Roma abbiamo avuto un esperimento di questo genere con il nostro sindaco, che ha promosso, copiando anche il modello bolognese, di introdurre proprio dei punteggi per il bravo cittadino.
Sì, sì, sì.
Non l'ho più seguita la vicenda, non so poi.
No, neanch'io,
cosa
io mi ricordavo quella di Bologna, questa qui non l'ho.
Diciamo che era un'idea. Non so se
scusa, ma sul tema delle. Io non ho guardato anche lo scorso più rapidamente di te, devo dire, questa parte qui. Sulla questione delle armi letali autonome, l'EIACT si è pronunciato. La legge europea o ha disciplinato principalmente aspetti civili, come sto guardando qui dentro.
Sì,
no?
più aspetti civili, esattamente.
Okay.
Sì.
Okay.
Quindi ha introdotto la valutazione obbligatoria dell'impatto. L'impatto sui diritti fondamentali, anche applicati a settori come assicurazioni e banche. Perché? Perché è chiaro che una banca ti concede credito e un'assicurazione ti valuta il rischio in funzione di parametri che ti riguardano, e ciò è profondamente ingiusto. Se le decisioni poi sul rierogare o meno un mutuo o su quanto è il premio assicurativo vengano prese in automatico dalle macchine sulla base di informazioni che già hanno.
Una cosa, un caso che ti posso raccontare velocemente al riguardo, parlando di banche, questo è un caso che ho sentito qualche anno fa in una conferenza sul tema, conferenza a cui avevo partecipato, e niente, un modello che a un certo punto si rifiutava di garantire un mutuo, mi pare fosse, comunque un prestito a un soggetto che aveva tutte le credenziali in ordine da un punto di vista, no? In un contesto, diciamo, in cui il modello, anche qui di nuovo, no? Il discorso che facevi prima dello human in the loop, il modello decideva in maniera totalmente autonoma per conto della banca rispetto a questo soggetto e non gli garantiva il prestito che lui aveva richiesto, pur essendo in possesso la persona, l'individuo, di tutte le credenziali e le caratteristiche per ottenere quel mutuo, per ottenere quel prestito. Perché accadeva questo? Semplicemente perché all'interno del modello, all'interno quindi dei dati che avevano alimentato il modello, non era stato fatto un aggiornamento sull'indirizzo di riferimento dell'individuo, che risultava all'interno del modello associato a un cattivo pagatore che abitava prima di quell'individuo all'interno della stessa casa.
Okay.
Quindi questo per dire come di fatto, ancora una volta, no? Noi ci stiamo esponendo progressivamente a questo genere di mondo, e la riflessione che io invoco sempre è quella di: pensiamoci un attimo, ragioniamo un secondo, cerchiamo di capire quanto di noi e delle nostre vite, dei nostri processi appaltare a dispositivi automatici sempre più sofisticati. Okay.
Diciamo che ecco, altri settori delicati affrontati dalla legge riguardano per esempio la misurazione dell'impatto ambientale. Quindi quando i sistemi hanno un impatto ambientale devono poter essere regolamentati, non è possibile far da sé senza appunto ottemperare a quelli che sono i regolamenti.
Qui mi domando gli impatti energetici per l'addestramento di modelli, ad esempio, che è un mondo che probabilmente ti è caro. No? Quindi l'utilizzo di risorse di calcolo estremamente, come sappiamo, corpose. No, per addestrare modelli sempre più sofisticati, questo ha certamente un impatto in termini di consumi energetici e di emissioni generate.
Assolutamente. Altro ambito, andiamo veloci, poi lo riprendiamo, è quello delle elezioni politiche. Anche lì ovviamente è un ambito molto delicato, non puoi far come vuoi.
Il 2024 a mio avviso sarà un anno particolare per questo, perché ci sono elezioni attese negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in vari luoghi, quindi secondo me questo tema emergerà in maniera abbastanza prepotente,
chiara.
Secondo me sì.
Già qualcosa abbiamo visto, ma adesso ancora di più. E poi la sicurezza cibernetica, altro ovviamente ambito delicatissimo in cui occorre fare delle attente valutazioni prima di poter procedere, e in ogni caso non procedere fino a che non viene concesso diciamo il benestare a procedere.
Hanno definito degli aspetti sanzionatori?
Ci sono anche le sanzioni per la non conformità, quindi multe fino a 35 milioni di euro o 7% del fatturato globale. Okay. Non sembrano numeri.
Dipende, 7% del fatturato globale di Google. Forse sì. Quello è abbastanza quello interessante, sì. Perché si avvicina al profitto di Google, cioè quella è la solita storia, è la stessa che disciplina un po' il Digital Services Act e il Digital Markets Act, di cui anche qui abbiamo parlato qualche tempo fa, un annetto fa. No, vabbè, però insomma, diciamo, in linea di massima, comunque l'aspetto importante, quello l'abbiamo sempre segnalato, no? Se non c'è un aspetto sanzionatorio, soprattutto in questi contesti, io non sono uno, ma in questo ambito, diciamo, mi fa rabbia che in realtà enormi come appunto i grandi big tech no, che hanno profitti di centinaia, profitti di decine di miliardi di dollari, revenues, quindi diciamo fatturati di centinaia di miliardi di dollari, non debbano pagare per diciamo gli impatti che le loro tecnologie, i loro modelli hanno su la società ad ampio spettro,
certo.
Quindi benvengano, diciamo, delle sanzioni per loro se commettono, diciamo, infrazioni.
E poi c'è tutta un'articolazione di violazioni minori, multe fino a 7,5 milioni di euro e 1,5% del fatturato, per altri tipi di...
magari più contenute.
Più contenute, no? E anche con una distinzione rispetto alla dimensione dell'azienda, che okay. Ovviamente quello era l'elemento poi che ha causato il dibattito, no? E, diciamo, il tirare la coperta da un lato e dall'altro, no? Sul punto. E niente, quindi, caro Stefano, siamo arrivati
in conclusione,
ci siamo presi...
oggi diciamo che abbiamo affrontato un pochino anche a braccio una serie di argomenti anche spinosi, e spero per gli ascoltatori e le ascoltatrici interessanti. Come sempre queste tematiche sono in grande divenire, riuscire a cercare di fare un po' d'ordine per far passare un messaggio sperabilmente utile per chi ci ascolta non è cosa semplice, diciamo. E va bene,
noi ci proviamo. Fateci sapere che cosa ne pensate, sì. Se avete dei commenti o delle proposte,
saremo ben felici di accoglierli.
O delle critiche, soprattutto.
Esatto, per cercare di migliorare la nostra offerta, diciamo, divulgativa.
Bene, niente, allora finiamo qui la puntata di oggi. Vi lasciamo tra qualche minuto, e ci sarà Elettrodo che andrà in onda. E, peraltro, abbiamo anche preso alcune delle musiche, delle sonorità, diciamo, che abbiamo ascoltato nella settimana passata in radio, proprio a prove tecniche di trasmissione, e le abbiamo poi riproposte. Vi abbiamo messo un piccolo tappeto mentre parlavamo, perché insomma, così volevamo migliorare anche un po'. Almeno provarci, diciamo. Abbiamo fatto sta cosa oggi, speriamo che sia venuta bene, fateci sapere. E tanto abbiamo comunque il rifornimento che ci arriva di queste musiche, e che effettivamente è arrivato proprio adesso qui in regia. Ciao Elettrodo,
ciao,
benvenuto. E tra un po' naturalmente avrete modo di ascoltarlo per bene. Bene, allora Entropia Massima finisce qui. Un abbraccio, un saluto a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi l'ha fatto dal carcere. Noi, l'appuntamento è quindi per Entropia Massima lunedì prossimo, sempre ore 20 avremo una puntata del ciclo Libera Scienza in Libero Stato. E non ci resta che lanciare la sigla.
Ciao a tutti, un saluto.